Ecco, buonasera a tutti. Sotto questo cielo di una serata speciale. Voi direte una serata speciale perché parliamo di Marte. No, non solamente quello. Perché se avete visto, guardando il cielo in questa sera, è una sera pazzesca. Abbiamo messo il cielo attorno alle 8 di sera, così abbiamo, ancora visibili questi due oggetti che sarebbero già tramontati a quest'ora. Però focalizzatevi alle 8 di sera, magari domani, allora osserverete i due pianeti, Venere e Saturno, che qui, vabbè, è un po' ottimista il planetario, adesso gli anelli sono abbastanza inclinati, quindi siete un po' di meno, però Venere, la Luna con Giove attaccata, avete visto che si baciano stasera? Non avete visto? Quando uscite fateci caso. E poi il protagonista di questa sera che è Marte. Qui siamo nella costellazione del Toro, qui siamo nella costellazione dei Gemelli, Marte e Giove hanno una luminosità quasi paragonabile. Voi direte come mai? Perché Marte è molto grande, scusate, Giove è molto grande e Marte è molto piccolo. Perché in questo periodo è uno dei periodi migliori per l'osservazione del pianeta rosso. Marte è in avvicinamento alla Terra in queste settimane, l'avvicinamento massimo è stato il 12 di gennaio. Si chiama opposizione, ve l'accenno anche dopo, e in questi momenti, quando Marte è così visibile, è bellissimo, arancione, anche un piccolo telescopio vi mostrerà le calotte polari, vi mostrerà delle ombre. Bene, in queste occasioni, non solamente questa, ma nel passato, quando Marte aveva questi avvicinamenti alla Terra, allora con i mezzi di allora, e anche con i mezzi di adesso, si osservava il pianeta facendo delle scoperte importanti e decisive. Per cui, quando uscite dal planetario, questa volta abbiamo un cielo, anche su Milano, che assomiglia molto a quello del planetario. Certamente le stelle non sono così, perché Orione lo si vede poco, Sirio si vede poco perché c'è tanta illuminazione, però i pianeti si vedono, almeno questi si vedono, nonostante che la città, come purtroppo ogni città, è deturpata dall'inquinamento luminoso. Ecco, detto questo, noi possiamo riprendere, perché questa volta forse chi c'era si ricorda, ma chi non c'era, glielo dico io, abbandonammo questa disamina della storia di Marte, lasciatemi dire, un paio di mesi fa. Bene, adesso riprendiamo. Con la ricerca di molecole carboniose, perché alla fine della fiera, lo sapete meglio di me, che Marte è il pianeta più simile alla Terra rispetto agli altri. Certamente è un pianeta desertico, lo sapete tutti, lo accenneremo anche quest'oggi, però è comunque il pianeta più simile alla Terra, su cui la gente ha sempre cercato di scoprire o di vedere se ci fossero tracce di vita presente o passata. Però io non posso resistere. Allora, la risposta che vi do è sì. Lorenzo Comolli, alle 9 di mattina di lunedì l'altro, con il sole già alto, di giorno, ha puntato a 5 gradi dal sole, ecco la cometa. È incredibile! Io gli ho detto, Lorenzo, hai fatto una cosa che non ha mai fatto nessuno. È vero, è una cosa fenomenale questa. La cometa ha subito questo riscaldamento dal Sole e purtroppo è andata verso l'emisfero meridionale. Si è praticamente incendiata nell'emisfero meridionale. Se voi foste a Paranal, conoscete dove è Paranal? Paranal è quel sito leggendario del Cile dove ci sono i grandi osservatori di ESO. Bene. Lorenzo l'ha fotografata a 5 gradi dal sole qualche giorno prima, qualche giorno dopo. È incredibile! Vedete, questa è la spianata di Paranal e questa è la cometa, la 223 A3, che si sta spappolando perché il sole l'ha praticamente disgregata. Uno spettacolo grandioso e bellissimo che purtroppo non ho avuto la fortuna di vedere solamente quelli dell'emisfero meridionale. Però è una cosa talmente bella che non potevo non farvela notare. Trovate tante immagini anche in rete sul sito spaceweather.com, però se vi interessa andate a vedere. Adesso torniamo adunque Questo è un confronto secco tra com'è la Terra oggi e com'è Marte oggi. La differenza immediata è che Marte è completamente desertico, non c'è acqua, la Terra è un'oasi bellissima, almeno vista da lontano, c'è tantissima acqua e la temperatura è mediamente mite, anche se poi gli umani stanno iniettando tanta di quell'anidride carbonica e stanno aumentando la temperatura. Però su Marte, che è un pianeta con una massa piccola, un decimo di quella della Terra, il raffreddamento è stato veloce. Quindi Marte si è quasi completamente raffreddato nel nucleo. La gravità di un terzo, quindi l'aria o l'atmosfera che aveva nel passato, se n'è andata. Conseguentemente se ne va via l'aria, se ne va via il calore interno, Marte diventa un deserto. Ciò non toglie però, e questo lo ribadiremo anche la prossima volta, che i due pianeti quando nacquero, 4 miliardi di anni fa, non avevano poi delle grandi differenze. È vero che Marte era più piccolo, però aveva esattamente la composizione di qualunque pianeta terrestre, quindi aveva acqua, aveva calore, aveva un'atmosfera di anidride carbonica che lo rendeva mite, eccetera. Quindi quello che noi vogliamo discutere oggi, e anche nelle prossime puntate se volete, è se Marte nel passato nacque come la Terra, su Marte come sulla Terra è nato qualche essere vivente, anche molto piccolo, anche molto estremo, qualcosa di quegli oggetti che sulla Terra primordiale si sono evoluti fino a noi e che magari su Marte non hanno potuto evolversi perché Marte poi ha finito la sua evoluzione geologica troppo in fretta. Ecco, questa è una domanda ovvia che dobbiamo fare, però è molto difficile cercare dei reperti di questo. Non lo puoi fare da Terra. Da Terra vedi semplicemente un bel pianeta e delle macchie, delle nuvole. Invece devi andare direttamente su Marte. È una ricerca che è stata fatta, vedete, ogni volta che Marte e la Terra si erano allineati. Oggi sarebbe il 16 di gennaio, la Terra, Marte e Sole erano allineati. Queste opposizioni fanno sì che la Terra e Marte siano a minima distanza, solo che Marte ha un'orbita abbastanza eccentrica e quando l'opposizione avviene con Marte lontano dal Sole c'è una distanza abbastanza notevole, 96 milioni di chilometri. Quando invece l'opposizione avviene con Marte vicino al Sole, al perielio, l'opposizione è molto più favorevole. Quindi Marte a 96 milioni di chilometri ha delle dimensioni che sono circa il doppio di quando Marte non sia a 50 milioni di chilometri. Però non importa, il concetto è che ogni volta che c'è un'opposizione, oggi e nel passato, la gente ha studiato Marte in maniera molto ma molto dettagliata. E non ci sono ancora moltissime immagini dell'opposizione di adesso, però vi posso dire che se guardate Marte con un medio telescopio lo vedete così. L'immagine è capovolta, come in tutti i telescopi. Questo è il polo nord e questo è il polo sud. Ci offre soprattutto il polo nord, dove le nebbie sono dovute all'anidride carbonica che sta evaporando. Perché? Perché oggi che parliamo, su Marte è primavera inoltrata. Primavera inoltrata cosa significa? Significa che l'equinozio è avvenuto nell'emisfero nord, che è questo qua, attorno alla metà di novembre. Le stagioni durano il doppio che non sulla Terra, quindi su Marte le stagioni durano circa 6 mesi. Quindi primavera per 6 mesi, autunno per 6 mesi. È importante il fatto che siamo in questo regime, perché? Perché quando siamo in primavera è improbabile che ci siano grandi tempeste. Le tempeste di sabbia spesse volte hanno rovinato l'osservazione di Marte e avvengono quando c'è estate. In primavera non ci sono tempeste, quindi il nostro pianeta che sta qua, diciamo che siamo abbastanza fiduciosi di poterlo osservare nelle prossime settimane, ancora per 1 o 2 mesi, con estrema pulizia sulla superficie. Vedremo la calotta polare nord, vedremo delle macchie che cambiano, perché Marte alla fine della fiera ruota, e ruota tra l'altro con un periodo che è molto simile a quello della Terra. Anche l'inclinazione dell'asse è molto simile a quella della Terra. Ecco, questo per dire cosa ci aspettiamo. Beh, Marte però sta al di fuori dell'orbita terrestre, la Terra sta all'interno e ruota più velocemente, quindi voi oggi Marte lo vedete qui nei gemelli, pensate che stia fisso qua? No, Perché? Perché noi che siamo sulla Terra e ci muoviamo in maniera differente, facciamo sì che prospetticamente vediamo Marte muoversi, farà una cosa così, e poi così, e poi se ne andrà. Ecco, questo moto a cappio, che naturalmente non è che lo fai in una notte, lo fai in alcuni mesi, questo moto a cappio metteva in crisi gli antichi, che non capivano assolutamente come si potesse concepire. Gli antichi pensavano che la Terra fosse al centro dell'universo. Quindi vedere Marte che faceva questo moto a cappio gli sembrava una cosa impossibile, e anche le spiegazioni furono molto molto grossolane. Però al giorno d'oggi lo sappiamo, e voi stessi che osservate, osserverete Marte magari anche con un binocolo nelle prossime notti, sappiate che il pianeta si sposterà in questo modo e poi tornerà indietro. Moto a cappio classico. Beh, 1877, 1892, due grandi opposizioni a Milano, con questi due telescopi, questo è ancora Brera e questo invece è il Museo Leonardo. Con questi due telescopi, faccio una sintesi molto veloce, per portarci al dunque. Schiaparelli era un ingegnere idraulico, con il primo telescopio vide Marte e gli vide sulla superficie, lo sapete benissimo, queste tracciature che lui chiamò canali. Nel 92, con un telescopio ancora più grosso, vide ancora più canali, anzi addirittura li vide duplicare. Il mito dei canali divenne un mito mondiale, sia tra la scienza ufficiale, sia la scienza non ufficiale, e quindi Schiaparelli anche al giorno d'oggi è noto per aver scoperto, no, per aver pensato che potessero esistere dei marziani che con la poca acqua che era rimasta incanalassero quest'acqua durante le stagioni. 1877, siamo in America, Asaph Hall, con questo bellissimo rifrattore della Marina americana, lui era direttore, fece la scoperta della vita. Quale fu la scoperta della vita? Scoprì attorno a Marte dei satelliti. Sembra una cosa banale al giorno d'oggi, ma allora scoprire dei satelliti voleva dire avere una gloria molto molto forte dal punto di vista anche internazionale. C'è anche una storia, perché lui scoprì i satelliti grazie alla moglie. La moglie, Stickney, era una moglie col pugno di ferro, era tedesca, lasciatemi dire, e quella notte, era un maggio, poi agosto del 1877, il tempo era brutto, pioveva, c'era la nebbia, lui era stanco, aveva sonno, voleva andare a letto. Cosa vai a letto? Tu rimani qua, perché stai cercando una cosa importante, semmai diventa sereno. Bene, alle 4:30 della mattina diventa sereno e lui scopre Phobos e Deimos. E questa è una cosa che gli porta tantissima gloria dal punto di vista internazionale. Poi dei satelliti si è scoperto moltissimo, e per esempio il più grande satellite di Phobos è stato proprio dedicato a moglie, a Stickney, si chiama Stickney questo satellite. Sono dei ciotoli, perché uno di 20 km, l'altro di 10. Questo è Deimos, che è ancora più piallato del precedente. Però al giorno d'oggi i satelliti sappiamo che esistono, ma non sappiamo ancora come ha fatto a formarsi. Ci sono molte teorie su cui non stiamo qua a discutere, ma certamente sono i primi due satelliti non terrestri scoperti attorno a un pianeta. Siamo sempre nel 1877, qui un po' dopo, perché mi vedete vicino al telescopio della Mars Hill a Flagstaff, in Arizona. Bene, questa cupola bellissima è stata realizzata con questo telescopio, che è un telescopio monumentale, un telescopio da 65 centimetri, uno dei più grandi al mondo in quel momento. Percival Lowell, un discendente di una famiglia molto ricca di industriali tessili, avrebbe dovuto essere, secondo i suoi parenti, il prosecutore di questa attività, ma lui era un personaggio che amava la matematica, amava disperatamente le stelle, non volle saperne di proseguire l'attività industriale. Non so se avrò mai raccontato, ma il suo ragionamento era anche banale. In fondo lui disse, se io eredito tutta la grande quantità di denaro dei miei genitori, e alla fine li devo lasciare ai miei eredi. I miei eredi cosa faranno? Se li mangiano tutti, e di me non si ricorderà più nessuno. Se invece io uso le mie fortune, e l'ha fatto, per costruire il più grande telescopio al mondo e con questo scopro i marziani, è evidente che di me rimarrà gloria in peritura. Così fece Percival Lowell. Anche lui, osservando il grande Clark, fece dei disegni di Marte che fecero il giro degli Stati Uniti, voleva vedere i canali, naturalmente li ha visti, perché, come dico sempre io, se uno vuole assolutamente una cosa, alla fine, anche se non c'è, la vede. C'è anche da dire che Percival Lowell alla fine la capì anche lui, che i marziani non erano esattamente quegli esseri intelligenti che avevano costruito i canali, però abbandonato Marte pensò di cambiare obiettivo cercando il nono pianeta, che sarebbe stato Plutone. Purtroppo morì 16 anni prima. Sapete che Plutone lo scoprì un suo allievo, che dedicò proprio a Percival Lowell l'ultimo pianeta o presunto pianeta che venne scoperto. Però è una storia che ha un punto focale nella grande opposizione di settembre 1909. Qui siamo a Meudon, il riflettore da 83 centimetri era il più grande al mondo allora, nel 1909, e Anthony Addy, un formidabile osservatore planetario, ebbe la fortuna di essere uno dei primi a usare il grande riflettore di Meudon in una notte, quella notte di settembre, che, come dice lui, è una notte meravigliosa, senza singhiozzo, cioè senza turbolenza, con una visibilità di Marte assolutamente perfetta. Ai suoi tempi, quello che diceva Antonio Addy gli credevano tutti, perché Antonio Addy era il miglior osservatore planetario che c'era al mondo. Lui disegnò Marte con grande maestria, non disegnò neanche un canale. Il mito dei canali morì nel 1909, almeno per la scienza, per la scienza ufficiale. Solo che, come penso ve rendiate conto, i marziani piacciono alla gente. Quindi, se la scienza ufficiale eliminò i marziani, alla gente i marziani rimasero sempre affezionati. Bisogna arrivare allo spazio, alle missioni spaziali, per dare una sterzata a queste cose. Siamo nel 69, siamo nell'epoca lunare, e tutti pensano alla Luna, pochi pensano a Marte, ma in realtà su Marte succedono cose molto importanti. La sonda Mariner 4 per la prima volta sfiora Marte, la sonda Mariner 6 e 7 poco dopo sfiora Marte. Il risultato è scioccante per la scienza e anche per la gente, perché vedete, sfiorare Marte, vedere qualcosa che assomiglia alla Luna, fece cascare tutte le idee che si erano fatte le persone sui marziani. Beh, la scienza però ragiona. Effettivamente, se tu mandi poche immagini per pochi minuti su un pianeta, non lo puoi capire completamente. Quindi la NASA decise di mandare qualcosa che rimanesse attorno a Marte per settimane, per mesi. L'unico modo per farlo era orbitare qualcosa. Pensate che siamo nel 71, c'era un satellite solo attorno alla Terra. Beh, Mariner 9, nel novembre del 71, entra in orbita attorno a Marte. Lo fa con successo e incredibilmente, pensate, quando il Mariner 9 entra in orbita, su Marte c'è la più grande tempesta di polvere della storia. Era un'estate australe molto violenta, la polvere aveva ricoperto completamente tutto il pianeta, per cui per alcuni mesi non si vede praticamente nulla. Ma poi alla fine le tempeste si abbassano, spariscono, e cominciò il Mariner 9 a osservare delle cose inimmaginabili. Grandi vulcani grandi e giovani. Questo è Olympus, che è alto 24 chilometri. Questa è una prima grande scoperta. Giovani significa non che eruttano oggi, ma che hanno eruttato massimo un miliardo e mezzo di anni fa. E poi una quantità enorme di tracciati fluviali. Non c'è acqua liquida oggi, ma i tracciati fluviali indicano che l'acqua liquida potrebbe essere presente nel passato. Mi sono divertito a andare a ricercare la cima di Olympus, vedete, fatta con Mars Express. Se voi fate un paragone tra questa immagine e un'immagine di uno dei grandi vulcani delle Hawaii, sapete che sono una fotocopia, perché i vulcani sono tutti uguali, indipendentemente dal pianeta dove si trovano. Quindi la cima è alta 24 km e questa caldera è una caldera che si è riempita, ha eruttato e poi si è diciamo solidificata parecchie volte in parecchie attività eruttive. Guardate bene cosa ha visto Mariner 9. Tutte queste tracciature sono fiumi che hanno scavato la superficie. Sono fiumi che hanno scavato la superficie e qui scorreva l'acqua. E se qualcuno non ci crede, oppure non ammette che scorresse l'acqua, sono degli esempi. Ecco, io stravedo per questa immagine, che come dico sempre, incredibile. Chi dice che non è un fiume, questo non può ammettere che non sia un fiume. Vedete, ci sono anche le isole che seguono la corrente. Qui siamo su Marte. Oppure, un'altra immagine che mi piace tanto, vedete, il fiume scorre, ma dove nasce? Nasce in questa zona, in questo terreno caotico, che ha avuto un collasso per qualche ragione. C'era sotto del ghiaccio, del calore dal di sotto o qualche impatto dal di sopra, hanno fuso il ghiaccio ed è nato il fiume. Quindi abbiamo visto anche, con immagini di Mariner 9, che sono del 71, delle informazioni importanti, non solo chi sono i fiumi, ma anche di come nascono. Ecco, a questo punto, con queste informazioni, ma se Marte aveva tracciati di fiumi, c'era acqua, ma se Marte aveva dei vulcani giovani, vuol dire che aveva attività geologica, quindi l'idea che nel passato lontanissimo del pianeta ci fossero delle condizioni adatte per lo sviluppo di qualche microrganismo, un'idea molto buona, soprattutto un'idea che venne propugnata tantissimo da Carl Sagan. Qui lo vediamo, è sempre bellissima questa immagine che mi porto di spesso, vicino a uno dei Lander Viking, che lui volle assolutamente, perché che l'idea era, se le condizioni ci sono state, allora andiamo a cercare eventualmente la presenza di batteri, o presenti o nel passato. La missione del Viking fu una missione memorabile. Credo che feeling mio personale con Marte è nato nel 71, ma si è praticamente espanso a dismisura con le immagini dei Viking, che ci mandarono per la prima volta immagini di un terreno che non era quello della Terra. L'umanità vedeva per la prima volta un terreno non terrestre, in realtà era un terreno desertico, ma per forza, perché passa il tempo e qualunque ambiente anche ecologicamente appetitoso diventa desertico, però era un terreno su cui si poteva cominciare a fare dei prelievi addirittura per ricerche biologiche. Questo è un sensore meteorologico, ma questo braccio prelevava dei campioni e cercava in questi campioni la presenza eventuale di batteri. Non ve l'ho detto, ma aggiungo che a quei tempi le navicelle erano sempre due, se ne mandavano due, oggi invece se ne manda sempre una sola, perché? Allora c'erano soldi, se ne mandavano due perché se uno andava male c'era quell'altra, ma se andava bene tutte e due si faceva doppia scienza, e questo era esattamente quello che è successo ai Viking. Uno scende vicino all'equatore, l'altro scende vicino al polo, questo è il Viking 2, praticamente il paesaggio è quasi uguale, ma sul Viking secondo, vicino al polo, c'è questa immagine che è un'immagine che ha fatto epoca. Nevica su Marte, certo, nevica su Marte e siccome hai un braccio che può prendere il materiale, questo materiale viene preso, si dimostra che è acqua, si dimostra che almeno a livello di ghiaccio l'acqua è presente su Marte. Ecco, questa immagine è un'immagine da lucidarsi gli occhi, perché mai nessuno aveva visto un paesaggio di questo tipo. Però si cerca vita su Marte diretta. Anche qui ne abbiamo parlato un paio di volte fa, però per chi non c'era, per chi non si ricorda, lancio un flash. Come cerchi vita su Marte direttamente? Lo cerchi in questo modo, con tanti esperimenti, ma ce n'è uno in particolare. Prendo un po' di campione, lo metto in una cella, faccio in modo che la temperatura non sia molto bassa, 25 gradi, immagino che qui ci siano dei batteri che, poverini, non hanno niente da mangiare, hanno tanto freddo, allora io li scaldo e poi gli do da mangiare. Gli do da mangiare che cosa? Una soluzione acquosa, piena di amminoacidi e di sostanze nutritive come acidi, eccetera. Gliela do. L'idea è che se ci sono dei batteri, Questi appena ricevono questa roba da mangiare, subito sono contenti, metabolizzano, respirano. E cosa respirano? Qualunque essere vivente, quando respira, respira anidride carbonica. Ma l'atmosfera di Marte è fatta di anidride carbonica. E allora come fai a distinguere se è un'anidride carbonica da batteri oppure un'anidride carbonica dall'atmosfera? E qui la genialità di questo esperimento, che dopo 50 anni è comunque geniale. Perché? Perché gli amminoacidi che noi diamo ai presunti batteri sono il carbonio 14. Quindi se loro li metabolizzano e respirano, respireranno e metteranno un'anidride carbonica al carbonio 14, cioè radioattiva. Quindi l'emissione di anidride carbonica radioattiva che poteva essere visualizzata da un sensore apposito avrebbe dimostrato che c'era vita su Marte. Come è andata la cosa? È andata proprio così, cioè è stata emessa anidride carbonica radioattiva. Questo per un biologo significa che c'è vita su Marte. Si fece anche l'esperimento di sterilizzazione, cioè se ci sono dei batteri e io li sterilizzo a 160 gradi, rifaccio l'esperimento, non funziona più. Quindi la sterilizzazione è una prova che c'era qualcosa che metabolizzava. A questo punto voi direte, ma stiamo qua a discutere dal momento che si è dimostrato che sono batteri. Il punto è un altro, e qui arriviamo proprio al dunque di oggi, perché i batteri di cosa sono fatti? Sono fatti di carbonio. Allora, se ci sono batteri nelle sabbie marziane, il professor Beeman, che produsse il primo spettrometro di massa che venne mandato nello spazio, aveva il compito di cercare questo carbonio. Vedete, grande come una scatola da scarpe, in realtà ai tempi di Beeman gli spettrometri di massa erano grandi come metà di questo planetario, lui ne ha fatto uno di dimensioni adeguate e l'ha messo sul Viking e ha cercato il carbonio. Ha fatto anche qualcosa di meglio, vedete, ci ha dato una idea precisissima di com'è l'atmosfera. Diciamo che come pressione Marte è una pressione che è un centesimo di quella della Terra, 6 millibar, ma fondamentalmente l'atmosfera è anidride carbonica, c'è un po' di azoto, c'è uno 0,3 di ossigeno, c'è un po' di gas nobili, perfettamente individuata dallo spettrometro di Beeman, che funzionava benissimo. Però Beeman a un certo punto ha cercato disperatamente il carbonio, l'ha cercato disperatamente in tanti esperimenti. Non ha mai trovato carbonio, non ha trovato una singola molecola di carbonio. In realtà, come vedete, in tabelle di questo tipo, l'unica cosa che veniva fuori era, quando faceva, pigliava un campione, lo scaldava a 500 gradi, faceva uscire qualcosa che sul spettrometro di massa doveva leggere, leggeva acqua e anidride carbonica, acqua e anidride carbonica, ma non molecole a base di carbonio. Voi capite che no molecole a base di carbonio, no batteri. Quindi c'è un contrasto fortissimo tra un esperimento che in effetti era positivo e il fatto che non essendoci carbonio non si poteva ammettere la presenza di batteri. Devo dire che si discute anche al giorno d'oggi, dopo 50 anni, su questa cosa. In più, Beeman osservò una stranezza, non solamente acqua e anidride carbonica, ma anche l'emissione, vedete, di una strana molecola, il clorometano, oppure quando ci sono due clori, il cloruro di metilene, che a quei tempi venne pensata come un inquinamento terrestre. Qualcuno disse, visto che questi clorometano e cloro di metilene sono dei solventi che si usano per pulire, avranno pulito qualcosa, l'hanno lasciato dentro, insomma, venne preso come una specie di inquinante. Non era giusta questa cosa, ma a quei tempi passò questa cosa in maniera abbastanza indifferente, anche se però non lo era. E non lo era perché a posteriori, come racconteremo anche quest'oggi, curiosi ha dimostrato che clamorosamente questa cosa aveva delle implicazioni biologiche molto importanti. Perché io sono quasi in coma davanti a una roccia, secondo voi? Perché questa è una delle più grandi rocce marziane che si conoscano. Sì, perché ne parlavamo anche in un recente passato. È vero che non abbiamo campioni di rocce marziane prese direttamente, ma Marte, con tutti gli impatti che ha avuto, avete visto quanti crateri da impatto, ha sparato fuori dei pezzi di se stessa. Abbiamo circa 200 rocce marziane che sono arrivate a Terra. Ora, attenzione, Beeman Tra l'altro è morto novantenne, avete visto, ha sempre detto che il suo spettacolo di massa non poteva sbagliare, benissimo, ma c'è un problema, che le rocce marziane che arrivano a terra, come questa, oppure come la prima in assoluto che è ITA-79001 trovata in Antartide, hanno all'interno sistematicamente delle molecole a base di carbonio. E per esempio sulla ETA-79001, guardate, tanto per darvi l'idea, tutte queste molecole trovate sono molecole all'interno della roccia marziana. Ora, non mi sembra strano che vado su Marte, cerco il carbonio e non lo trovo, mi arrivano dei meteoriti a terra che sono marziani e questi sono pieni di carbonio? È molto strano e a quei tempi praticamente incomprensibile. Questa è una roccia, ce ne sono tante, ma per esempio un lavoro abbastanza recente di questi signori, ne ha messi in piedi, vedete, una dozzina, ogni volta che si cerca il carbonio c'è sempre. Guardate l'ultima riga, adesso non sto qua a complicarvi la vita con tutti i numerini, però è solo per dirvi che sistematicamente ci arrivano a terra rocce marziane con il carbonio dentro, con molecole a base di carbonio. Su Marte, bim, il carbonio non l'ha trovato, e questo è un problema da risolvere. Questo signore ha cercato di risolverla. Io devo dire che non è stupida l'idea che vi racconto, ma non è quella giusta, però ve la racconto lo stesso. In realtà chi porta il carbonio su Marte, se non ci fossero batteri? Lo portano i meteoriti, lo portano le comete. Quindi su Marte, dal momento che l'atmosfera è praticamente inesistente e tutto arriva fino alla superficie, ci dovrebbe essere una grande quantità di roba carboniosa che viene dallo spazio. Questo signore Benner ha fatto questo ragionamento. Se in miliardi di anni la superficie marziana si riempie di materiali carboniosi cosmici, i raggi cosmici che arrivano alla superficie, reagendo con questi materiali, trasformano sostanzialmente questi materiali in questo composto. Vi sembra un mostro? In realtà non è tanto mostruoso, è l'acido piromellitico, cioè è un esagono con sei acidi. L'acido piromellitico, bene, l'acido piromellitico è uno degli acidi meno volatili che ci siano. Bimen scaldava il materiale a 500 gradi. L'acido piromellitico a 500 gradi non si schioda neanche. Questo cosa vuol dire, secondo Benner? Vuol dire che probabilmente la temperatura di evaporazione che venne da un certo punto di vista decisa non era quella corretta. Siamo nel 2008, siamo nei pressi del polo nord di Marte. Fenix scende sulla superficie, scende per cercare il ghiaccio. Perché per cercare il ghiaccio? Perché si ha un bel dire che su Marte c'era dell'acqua, c'era del ghiaccio, ma vicino al polo dovrebbe essere abbondante. In realtà Fenix il ghiaccio lo trova. Guardate, basta scavare un pochettino sotto la superficie, anche pochi centimetri, c'è il ghiaccio. Però questo ghiaccio viene analizzato a bordo. Succede una cosa che nessuno aveva immaginato. Succede che all'interno di queste rocce c'è una molecola stranissima, il cloro con quattro ossigeni, sono dei perclorati. Cosa sono i perclorati? Sono un qualcosa che la radiazione cosmica produce picchiando contro i sali dell'antico oceano, cloro di sodio, miliardi di anni, radiazione cosmica, perclorati. Bene, nessuno aveva mai immaginato la presenza di perclorati. Ma perché questa cosa è importante? Perché i perclorati, quando vengono scaldati a 100, 200, 300 gradi, liberano un ossigeno estremamente attivo che brucia materiale organico. Lo brucia come se fosse una fiamma ossidrica. Ora, Ai tempi dei Viking nessuno avrebbe mai immaginato la presenza di perclorati, ma nessuno anche l'avrebbe mai immaginato in assoluto. Quindi si comincia a sospettare che Bime non vide il carbonio, non perché non c'era, ma perché la presenza di perclorati glielo distruggevano durante l'analisi. Cosa succede quando questo ossigeno colpisce i materiali carboniosi? Li trasforma in acqua e anidride carbonica. Questa è una cosa stupefacente, che ha cambiato completamente le strategie di osservazione di molecole organiche o molecole biologiche marziane. La verità è che nessuno ha analizzato ai tempi dei Viking la presenza di percolati, non sapeva neanche farli. Però vedete, alla fine della fiera, se io vado a fare una mappatura del cloro più o meno attorno a Marte, vedo che c'è cloro dappertutto perché c'è l'acqua probabilmente salata nei tempi antichissimi. Ora, è vero che cloro non è perclorato, però la logica dice che cloro dappertutto vuol dire presenza di perclorati dappertutto. Quindi presenza di perclorati anche ai tempi dei Viking. Forse cominciamo a capire, ma cominciare a capire perché è importante, perché la strategia della ricerca di molecole organiche deve assolutamente essere legata alla idea che siano perclorati. Un esperimento bellissimo è stato fatto da questo biologo, vedete, anche lui se n'è andato pochi anni fa. Cosa ha fatto Navarro Gonzales? Qual è il sito della Terra più simile all'attuale ambiente marziano? Qual è? È il deserto di Atacama. Il deserto di Atacama, che è proprio veramente la fotocopia, Basta cambiare il cielo da azzurro in arancio e viene fuori Marte. Bene, Navarro Gonzales ha fatto questo esperimento e ha detto, io so che comunque nel deserto di Atacama qualche batterio c'è, sono un biologo, e allora ha riprodotto esattamente con uno strumento simile a quello di Beeman, del Viking, l'analisi fatta su Marte. In questo modo ha preso le sabbie marziane, le ha scaldate a 500 gradi, così come sono, le ha analizzate e ha scoperto la presenza di materiale biologico. Attenzione, non è che a 500 gradi escono i batteri, ma escono molecole da decomposizione batterica. Poi ha fatto quest'altra cosa, lo stesso materiale ha aggiunto una piccola quota, 1% di perclorato di magnesio, e ha visto se cambiava qualcosa. Diavolo se cambiava qualcosa, perché vedete, senza perclorato di magnesio, la presenza batterica dava un composto come benzene, toluene, eccetera, 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 eccetera. Aggiungendo il perclorato di magnesio, clamorosamente sparisce tutto, ma altrettanto clamorosamente nascono clorometano e cloruro di metilene. Questo è incredibile, è un esperimento bellissimo che dimostra l'azione malefica di un percolato sulla materia organica. E quindi anche su Marte questa cosa è assolutamente logica che debba avvenire. Aggiungiamo ancora, prima di tuffarci su Curiosity, che oltre a cose molto localizzate, dall'orbita, dopo i Viking, sono state inserite, sono tuttora, tante navicelle che osservano tanti dettagli differenti. Non le vedremo tutte perché non ci importa adesso, ma almeno una ve la ricordo ed è questa. Global Surveyor a bordo aveva un laser ripetitivo, un laser che sparava di continuo avanti e indietro degli impulsi per misurare le quote. Ora, Marte da Terra si vede così, è bello, se voi lo guardate con un grosso telescopio più o meno è così, ma così è bello, ma non vi dice tanto, perché, ho capito, il polo nord c'è il ghiaccio più alto, ma le parti scure sono alte o basse? Le parti chiare sono alte o basse? Invece, facendo un'analisi tridimensionale, il laser che va milioni di volte avanti e indietro, questa stessa immagine risulta così. Si vede che in questa zona qua c'è una bolla alta 4.000 metri, si chiama Tarsis, e i grandi vulcani stanno qua, Olympus è questo qua, Si vede che la zona più scura qua, vicino al polo, è molto piatta e molto incavata. Piatta e incavata. Si vede che in questo punto c'è una spaccatura che taglia quasi a metà il pianeta. Ecco, questa cosa è fondamentale, perché spiega tante cose. Il fatto di avere una parte nord piatta e incavata, insomma, ci fa pensare a qualcosa dove c'era tanta acqua. Ma certo che ce lo fa pensare. Ma perché? I vulcani, quando erano attivi, emettevano acqua e anidride carbonica. Fino a 1 miliardo di anni fa, forse 1,5 miliardi. Sono tanti vulcani, molto grandi. Marte perde acqua, perde anidride carbonica, perché ha una gravità molto bassa, ma se i vulcani gliela ridanno, l'equilibrio si mantiene e alla superficie la condizione di vivibilità si mantiene. Quando i vulcani si spengono, perché? Perché il calore si sta esaurendo, insomma, non viene più immessa acqua anidride carbonica. L'acqua anidride carbonica viene solo persa, in particolare viene persa l'anidride carbonica. Se viene persa l'anidride carbonica si perde il clima mite che è legato all'anidride carbonica, Marte diventa gelido, l'acqua diventa gelata, non c'è più l'abitabilità. Cioè, vedete, un'immagine di questo tipo ci fa storia, ci fa completamente una storia che è molto verisimile. A questo punto, per approfondire le informazioni raggiunte, bisogna tornare a discendere su Marte. Tutte queste palline che vedete sono navicelle che hanno toccato la superficie. Noterete come tendenzialmente le navicelle scendono molto vicino al bordo tra l'azzurro e il verde. Il verde sarebbe il contatto tra l'antico oceano, se c'era, e le terre. Sappiamo che anche nel nostro pianeta la piattaforma continentale è quella biologicamente più aggredita. Bene, sono una dozzina queste navicelle. I Viking sono uno qua e uno là, e poi varie altre navicelle. Quest'oggi vi ricordo uno che intanto i Viking erano dei lander, cioè qualcosa di fisso. Però ci si è accorti anche che se la navicella scende ed è fissa, insomma, se vede qualcosa lontano non può arrivarci. Quindi si fece una prima serie di esperimenti, oggi non ne parliamo, una prima serie di esperimenti, mandando qualcosa che si sapesse muovere. Vedete, queste due navicelle, Spirit e Opportunity, sono delle prime scese su Marte con delle ruote, in modo che per anni hanno viaggiato facendo esplorazione. Devo anche dirvi, ma ne parleremo prossimamente, devo anche dirvi che queste due navicelle dovevano lavorare per 3 mesi, hanno lavorato per 14 anni, sembra incredibile, ma le hanno fatte veramente bene. Le hanno fatte atterrare, tra l'altro, in maniera molto rocambolesca, perché le hanno legate, immesse all'interno degli airbag che erano protettivi. Gli airbag, quando arrivavano, saltavano, si fermavano, usciva la navicella e cominciava a lavorare. Ma di questo ne parleremo. È solamente per dirvi che siamo nel 2012, si decide di mandare non un rover qualunque, ma un rover di ultimissima generazione. Se Spirit e Opportunity è grande come la 500, questa è grande come una Porsche, lasciatemi dire. Dove si fa scendere questa navicella, che è l'alter ego del Viking 50 anni dopo? La si fa scendere all'interno di un cratere. Voi direte, come un cratere? Certo, perché su Marte c'è un solo cratere che ha queste caratteristiche. Quali sono le caratteristiche? Sono il fatto di avere al centro una montagna che non è il picco del cratere, non è il picco, è una montagna alta, almeno 2000 metri oltre il bordo, ed è stratificata. Il perché questa montagna sia così non lo sa nessuno. Sa di fatto che gli strati però dicono molto a un geologo. Perché? Perché se ci sono gli strati, io andando a vivisezionare strato dopo strato faccio praticamente una storia passata e sempre più recente di Marte. Quindi, se Curiosity riesce ad andare alla base della montagna, che si chiama il Monte Sharp, e comincia a risalire gli strati, era verosimile che potesse ricostruire molto bene la storia passata del pianeta. In realtà, vi ho detto che questo è un cratere, lo è, ma ci sono 1000 indizi che ci entrava un fiume. Quindi, se questo è un cratere con una zona di raccolta, entrandoci il fiume avrebbe fatto un lago. Il lago è un altro, come dire, oggetto geologico particolarmente appetitoso per quanto riguarda la ricerca di molecole biologiche. Per cui il lago e la montagna Strati hanno fatto decidere di scendere nel cratere di Gale. Beh, la discesa è stata anche qui abbastanza, come dire, turbolenta. Gli airbag non si potevano usare perché questa è una macchina molto grande, con gli airbag non ci sarebbero mai fatti. Però, pensate, forse lo ricorderete, c'è una paracadute che frena una piattaforma con degli ugelli, dalla piattaforma scendono dei cavi di nylon di 7 metri, 8 metri, a un certo punto la piattaforma con gli ugelli si approssima alla superficie, è attaccata, Curiosity, a questi tendini. Quando Curiosity tocca la superficie, si tagliano i tendini, la piattaforma se ne va via e lei è già pronta per lavorare. Una cosa complicatissima, sky crane, che vuol dire, cioè non riesco mai a tradurlo, ma vorrebbe dire ascensore nel cielo, gli ingegneri ci hanno giurato che funzionava e ha funzionato perfettamente. Il paesaggio che si vede all'inizio è esattamente quello che ci aspetta, la montagna che sarà in fondo, la superficie che è una superficie in cui la macchina si muove perfettamente bene, una superficie molto piatta, con delle strumentazioni di bordo che sono di ultima generazione. Questo strumento è uno strumento che spara dei laser contro qualcosa, li brucia, si forma del vapore e poi questo telescopio fa degli spettri di questo vapore, cioè fa delle analisi a distanza. E poi c'è SAM, che lo spettrometro di massa come quello di BIM, ma con 50 anni di evoluzione. SAM ha fatto un lavoro meraviglioso, un lavoro che nessuno aveva mai immaginato potesse dare questi risultati. Come lavora SAM? Perché sta lavorando anche adesso, c'è un portacampioni di capsule di titanio, sono una sessantina, bene, c'è un braccio, preva dei campioni, li mette dentro nelle capsule, le capsule vengono scaldate fino a 800.000 gradi, se esce qualcosa, uno spettrometro di massa dà un nome e un cognome. In realtà, siamo dopo 50 anni a capire delle cose in maniera più approfondita. Noi sappiamo che le molecole biologiche qualche volta sono molto grandi, molto importanti, e qualche volta, anche se le scaldi, non vanno in fase vapore. E allora, vedete, ci sono delle capsule, sono solamente 9, sono poche, dove ci sono dentro dei reagenti che, aggiunti a eventuali molecole biologiche all'interno, ne aumentano la volatilità. Aumentandone la volatilità, queste molecole biologiche eventualmente possono essere mandate in fase di vapore a bassa temperatura, a una temperatura talmente bassa da impedire alla presenza eventuale di perclorati di essere deleteri. Sono due sistemi. Uno è questo, silanizzazione, l'altro è questo, che vuol dire metilazione, ma non vi sto a complicare molto la vita, quello che conta è avere il concetto. Quando tu scaldi in una fornace a 500-800 gradi, si può fare due cose. Cosa numero uno, quella roba che esce, se esce, la mando direttamente allo spettrometro di massa, ho una risposta grossolana. Però posso fare qualcosa di molto più raffinato. Quella roba che esce, se esce, la mando a delle colonne cromatografiche, come si chiamano, che se è una miscela di sostanze, separa le sostanze una per una, le fanno uscire una per una vanno allo spettrometro di massa, lo spettrometro di massa dà un nome e un cognome a ciascuna. Il primo sistema si chiama EGA, il secondo sistema si chiama gas-massa, però EGA significa direttamente nello spettrometro di massa. Beh, questo è la superficie del Gale vista appena la navicella scende. È chiaro che questo è un lago. Questo è il fondale di un lago abbastanza giovane dal punto di vista geologico. Qui dentro fare dei prelievi è una cosa assolutamente sensata. Cosa vuol dire fare dei prelievi? Vuol dire fare dei buchi, prendere dei campioni, metterli in qualcuna delle capsule che vi ho detto prima e poi scaldare a temperature progressivamente crescente. I primi campioni, cioè quelli vicini alla zona di discesa, hanno dato risultati particolari. Guardate, faccio un prelievo, lo scaldo, vado in ega, cioè mando direttamente tutto nello spettrometro di massa, guardate bene cosa succede. Esce acqua e anidride carbonica. Ecco, quando io ho visto queste immagini, veramente sono rimasto veramente stupefatto. Acqua e anidride carbonica, come nel caso del Viking, ma qui c'è qualcosa di più, perché c'è anche un picco di ossigeno a 250 gradi. Cosa significa? Il picco di ossigeno indica che c'è un perclorato che si è decomposto, e noi sappiamo che i perclorati liberano ossigeno a 250-280 gradi, quindi ci sono dei perclorati, lo indica la presenza di ossigeno, e proprio perché ci sono i perclorati, qualunque roba organica che ci fosse va in acqua e anidride carbonica. Non è sensazionale? Dopo 50 anni è veramente incredibile, ma ancora più incredibile quando il gas cromatografo, quello che separa le molecole, vede cronometano e cloro di metilene, come i Viking. Anche questa è una cosa incredibile. Qui non si può parlare di inquinamento terrestre, non ce n'è. Qui l'idea è che il cloro degli perclorati reagisca con qualche piccolo pezzo di molecola carbognosa, dando queste molecole clorurate molto volatili. Sono quelle, forse ho detto anche prima, che usano gli smacchiatori per smacchiare i vestiti. E, insomma, si formano per ragioni termiche. Quindi, vedete, a distanza di 50 anni, una macchina molto più raffinata dei Viking trova, avendo dimostrato la presenza di perclorati, esattamente lo stesso risultato. Questo dimostra che le sostanze organiche ci sono, però non ci dice quali sono, e questo è il problema. Bisogna andare a cercare in maniera differente. Vi faccio vedere anche un altro campione, perché una rondine non lo fa primavera, ma due rondini sì. Vedete un altro campione, a Cumberland si vedono ancora acqua, anidride carbonica, l'ossigeno. Guardate tutta questa successione di molecole a base di cloro. C'è anche una molecola, che è il cloro benzene, che si forma automaticamente quando ci fossero dei composti organici molto complicati. È una molecola sicuramente di origine marziana, impossibile che sia di origine terrestre. Quindi diciamo che in condizioni normali si riproducono i risultati dei Viking, quindi erano corretti. Però a noi piacerebbe dare un nome e un cognome a questo tipo di sostanze carbognose. Allora ci avviciniamo pian pianino, eravamo qua, ci avviciniamo pian pianino alla base della montagna. La base della montagna è, come forse avete anche capito prima, è un qualcosa che ci avvicina molto a come era Marte primordiale, quindi alle condizioni dove eventualmente la presenza di batteri magari si è conservata. Cosa succede? Succede questa cosa qua. Siamo quasi alla base della montagna, si fa un prelievo. Questo prelievo è fatto in maniera particolare che adesso vi spiego, e succede che in EGA, cioè in emissione diretta, si ha emissione di cicli con dello zolfo, emissione di cicli con 6 atomi di carbonio, emissione di piccole molecole di 2-3 atomi di carbonio. Bene, queste tre molecole sono di importanza fondamentale. Perché? Perché questa ragazza, Aida Brode, che è una geologa, esperta di terreni biologici antichissimi, ha lavorato nel dottorato per tanto tempo, per anni, su terreni terrestri molto antichi. Terreni terrestri molto antichi vuol dire, qui siamo in Australia, questo terreno ha circa 3 miliardi di anni, si fanno dei prelievi, questi prelievi non ci sono più i batteri, però passano milioni di anni, c'è una pressione molto forte, le temperature sono molto alte, il batterio non c'è più, il materiale batterico si compressa, diventa complicato, diventa una molecola terribilmente complicata che noi chiamiamo cherageno. Bene, i cherageni sono presenti qua dentro e quando io prendo un cherageno e lo scaldo a 1000 gradi, mi viene fuori esattamente tutte quelle tre categorie di molecole che avete visto prima. Cioè mi viene fuori, questo è un cherageno, vedete, ci sono gli esagoni, ci sono le piccole molecole di carbonio-carbonio, ci sono i pentagoni con lo zolfo. Beh, se io spacco tutta sta roba, ottengo un po' di questo, un po' di questo, un po' di questo, e la Edelbrode ha esattamente ottenuto questo, ma come ha fatto? Anche qui, perché voi direte, beh, ho capito, però non è che la presenza di perclorati dà fastidio. Allora, diciamo due cose. Una, lo zolfo rende particolarmente stabile le molecole di cherogeno, quindi tengono un po' di più alla presenza di perclorati. Due, la Edelbrode non ha cominciato a scaldare da 0 gradi fino a 1000 gradi, no, ha cominciato da 500 a 1000, cercando di infilzare i perclorati prima che agissero. E c'è riuscita perché, avendo l'analisi EGA emesso le tre categorie di molecole, che sono esattamente queste tre, che ci indicano la presenza di cherogeni, ha dimostrato che in quella zona, alla base della montagna, ci sono dei cherogeni. Ora, se fossimo sulla Terra, noi diremmo che è un residuo batterico. Il problema è che siamo su Marte. Quindi, l'idea che possono essere antichi batteri è buona ed è semplicemente una delle tante idee che si sommano alla idea che ci siamo fatti, che forse la vita batterica antica era perfettamente esistente. Ma non basta, anche qui è una prima analisi molto importante che però andava in qualche modo ulteriormente migliorata. Andiamo sempre più prossimi alla base della montagna. Per arrivare alla base della montagna, facendo un percorso di questo tipo, a un certo punto si arriva insomma a una zona molto difficile, sono tante zone ricche di sabbia pericolosa, c'è anche una cresta di materiale molto strano e poi alla base della montagna c'è qualcosa che dall'orbita ci dicono essere una cosa mai vista prima. Vediamo, si vede una cresta, proprio una specie di costa, dall'orbita uno degli strumenti orbitali ci dice che in cima a questa cresta c'è un assorbimento molto netto a 8.6 micron, 860 nanometri, questo vuol dire ematite pura, e l'ematite viene prodotta dall'acqua. Quindi la presenza di questa crostatura di ematite ci dice che qui di acqua ne è passata parecchia. Si avvicina Curiosity a questa struttura e il microscopio di bordo, che si chiama Mahari, vede qualcosa di strano che poi, insomma, avvicinandosi ulteriormente, prende la forma di, come dire, delle specie di biscioline di lunghe qualche centimetro e larghe 1-2 centimetri. Ecco, a questo punto dice, avete trovato dei fossili, qualcosa. Lo dicevo anche nel passato, la NASA non commenta queste immagini, non le commenta, anche perché come fai a commentarle? Puoi dire tutto il contrario di tutto. La verità è che queste cose sono veramente esistenti su Marte, ma esistono anche sulla Terra. 500 milioni di anni fa c'erano in certe rocce dei reperti che sembrano la fotocopia di questi. E noi sappiamo che in queste rocce di 500 milioni di anni fa c'erano veramente dei batteri, i quali batteri in realtà scavavano delle gallerie, le gallerie poi si riempivano di materiale più duro, poi la roccia veniva dissolta e il materiale più duro a forma di galleria rimaneva non dissolto. Può essere che anche su Marte sia successa una cosa di questo tipo, che dei batteri abbiano perforato la roccia, poi gli eventi geologici hanno riempito le gallerie, con materiale più duro, e poi le gallerie, il materiale sfaldandosi ha lasciato indenne le gallerie. Tutto può essere, sta di fatto che ci fa molto ma molto pensare, perché da nessuna parte si hanno riscontri di questo tipo su una, tutta la superficie di Marte. Però dall'orbita viene un'informazione, anche questa eclatante, attorno a 2.5-2.6 micron. Quello che sta esattamente alla base del Sharp, vedete, è un qualcosa che deve essere stato ferocemente modificato dall'acqua. Sono argille. Le argille sono le rocce che l'acqua modifica in maniera continuativa, con una persistenza molto importante. Argille su Marte non aveva mai viste nessuno. Immaginate la gioia dei geologi. Abbiamo delle argille qui dentro. Dobbiamo cercare assolutamente, perché il posto migliore, dobbiamo cercare assolutamente dei reperti biologici o presunti biologici. Possiamo fare le analisi migliori in assoluto. Bene, a questo punto, oltre che utilizzare le capsule, diciamo così, normali, vengono utilizzate in maniera molto importante anche le, diciamo, quelle sostanze che aggiunte a eventuali composti biologici li fanno, come dire, andare in fase vapore a temperatura molto più bassa, perché lo dicevo prima, se io riesco ad abbassare la temperatura di evaporazione prescindo dalla decomposizione degli eventuali perclorati, quindi io vedo qualcosa facendomi gioco dei perclorati. Per dire in maniera un po' così, che se io ho una sostanza diciamo carboniosa che è un po' recalcitrante, io gli metto questa, la faccio reagire, prima lei non si muoveva, poi diventa molto facile da muoversi, e allora se è facile da muoversi, per me è più facile da realizzare. La prima analisi umida, come si dice, viene realizzata qua. La prima analisi umida dà risultati eclatanti, perché, guardate, si vedono tantissime molecole, questa volta sono molecole con un nome e un cognome, perché? Perché lo spettrometro di massa ci dà il nome e il cognome, prima non sapevamo che tipo di molecole, adesso lo sappiamo, tante molecole. Si arriva a questo punto, diciamo che tutte queste, ogni piccola molecola, però con più andiamo in fondo, con più le molecole sono paffute, sono grandi. Nell'ipotesi che ci fossero molecole anche molto grandi, gli scienziati di Curiosity si giocano uno degli altri due liquidi per volatilizzare. Se lo giocano qua, e attenzione, se lo giocano in che modo? Con, buttando dentro nel campione che hanno prelevato, qualche, due cubici di questo materiale qua, che è un liquido. Io piglio un po' di sostanza, ci sono dentro degli organici, non so quali sono, ci sono dentro, gli butto dentro questo. Questo qua ha un effetto devastante, nel senso che riesce a spaccare qualunque molecola, perché è un effetto veramente devastante, qualunque molecola eventualmente molto grande. Guardate, se io non metto nulla, cioè prendo il campione, lo scaldo nella fornace, lo mando allo spettrometro di massa, non vedo niente. Significa che c'è qualcosa di molto pesante che non riesce a schiodarsi. Se io metto questo derivatizzante, succede il finimondo, guardate, viene fuori di tutto, viene fuori veramente di tutto, viene fuori di tutto. Vengono fuori decine e decine di molecole nuove, decine e decine di molecole nuove, e se io faccio, attenzione, una disamina di tutte queste molecole, le metto un po' assieme, sapete cosa succede? Che mettendo assieme tutte queste molecole mi ricostruisco ancora una molecola cherogenica. Anche questo è fenomenale, cioè i cherogeni trovati con la tecnica della Heidegger-Grode alla fine sono presenti alla base della montagna in questa zona molto ricca di argille, che quindi nel passato fu molto ricca di acqua. Mai avremmo immaginato di arrivare a questo punto. Però c'è di più, c'è sempre di più. Perché? Perché proprio in quella zona dove abbiamo visto adesso, questi sono i prelievi, intanto proviamo a vedere come sono i prelievi. Gli ultimi prelievi sono questi. Bene, su questi prelievi è stato fatto qualcosa di ulteriormente differente. Vi spiego, se io prendo un campione e lo scaldo e lo spacco, è chiaro che produco tanta roba, però produco anche molecole molto piccole, per esempio un po' di metano, un po' di ossido di carbonio, un po' di anidride carbonica. Diciamo che produco un po' di metano, lo produco io. Bene, a questo punto andiamo più o meno proprio alla base della montagna, con 1, 2, 3, 4, anche con Cumberland, 5 campioni. Cosa succede? Succede che questi campioni particolari vengono analizzati per quanto riguarda il rapporto che c'è tra il carbonio 12 e il carbonio 13 del metano che viene emesso con riscaldamento molto importante. Il metano lo produco io, non è presente. Faccio il rapporto tra carbonio 12 e carbonio 13. Come faccio a fare questo rapporto? Lo faccio perché SAM, oltre che lo spettrometro di massa, è anche un formidabile infrarosso a laser, uno spettrometro infrarosso a laser, uno spettrometro infrarosso che mai è stato mandato su Marte, riesce a distinguere tra il metano con il C12 e il metano con il C13. Per esempio in questa zona, vedete, il metano con il C12 è qua, il metano con il C13 è qua, e riesce talmente bene a farlo che uno può fare il rapporto tra C12 e C13. Perché è importante questo? Perché i batteri, cioè la biologia, ama il C12 e non ama il C13. Se una molecola è biologica è depauperata in C13, se una molecola non è biologica ha un C13 e C12 normali. Allora, di quei campioni che vi ho detto, è stato fatto decisamente il rapporto C12-C13 per vedere se c'era una diminuzione o no di C13. Il risultato, secondo me, è anche questo incredibile. L'ultima colonna ci dice che tutti questi campioni sono fortemente depauperati in C13. Fortemente depauperati in C13. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo materiale che c'era qua, essendo depauperato in C13, è di origine biologica. Certo, si potrebbe spiegare anche in altri modi, tant'è vero che chi ha fatto questo lavoro li hanno martellati molto i referi, perché quando hanno detto questa roba biologica, trova altri tipi di soluzione, ci hanno provato, certamente, ma avere una risultanza di questo tipo è una cosa che veramente fa molto pensare i cherogeni, la scarsità di C13, insomma, antichi batteri, ci sono molti indizi che antichi batteri veramente esistevano su Marte. Sulla Terra, vedete, questi sono vari tipi di sedimenti, sulla Terra, ve la ricordate la Little Brother in Australia? Anche noi in Australia, in Sudafrica, eccetera, quando il materiale è biologico è fortemente negativo in C13, vedete, addirittura si arriva a meno 60 per 1000, questo sulla Terra, e su Marte è la stessa cosa, solo che su Marte non ci fidiamo mai al 100%, sulla Terra invece sappiamo che la biologia è tale per cui, non è chiaro perché, ma decide su C12 e non su C13. Non ci credete, ma non è ancora finita. Perché? Perché oggi che parliamo, Curiosity sta salendo sulla montagna. C'è una spaccatura, che probabilmente era un fiume che scendeva, e spaccatura cosa significa? Che ti permette di salire, e se sali, praticamente sali le aree geologiche. Noi siamo alla base, questa cosa azzurra, dove ci sono le argille, si sale. Salendo cambia l'ambiente. Questa è un po', vedete, la somma di quello che abbiamo fatto. Abbiamo trovato i cherogeni qua, abbiamo trovato i cherogeni qua, a questo punto la risalita va verso le epoche più recenti, questo è il percorso, a questo punto siamo più o meno fissati qua, ma dalla orbita, questo è il canale di risalita, dall'orbita si vede che man mano che sali, calano le argille e aumentano i solfati, cioè il terreno è ricco di solfati, che vuol dire solfato di calcio, solfato di magnesio, eccetera. Questo perché? Bella domanda. È chiaro che il terreno sente l'ambiente, sente i vulcani. Può essere benissimo che i vulcani abbiano cambiato la loro emissività, essendo molto più ricchi di acido solforico rispetto agli antichi vulcani che erano molto meno ricchi di acido solforico. Sta di fatto che andando dai 4 miliardi di anni in su, facciamo 3 miliardi, facciamo 3 miliardi e mezzo, l'ambiente si arricchisce di solfati. Benissimo, solfati, ma si arriva a un punto dove la gente strasecola. Solfati, però c'è qualcosa di strano. A un certo punto si arriva a questa zona, state bene attenti, questa zona è una zona dove le rocce sono molto chiare, è una zona, vedete, scritto anche qua, sono circa 2 km quadri, di rocce molto piatte. Cosa fa Curiosity? Arriva e ne schiaccia una, casualmente la schiaccia. Quando vedono quello che c'è sotto, la gente non ci vuol credere. Perché? Perché quello che c'è sotto non è una roccia di solfato, è zolfo puro. Lo zolfo puro è una cosa incredibile. Perché? Perché lo zolfo puro da solfati, in una zona che non è vulcanica, questa non è una zona vulcanica, è una zona idrica, viene prodotto dai batteri. E la scoperta di zolfo puro è un'altra delle scoperte mirabolanti recenti. L'idea che ci siano dei batteri che abbiano zolfo ridotto, i solfati, a zolfo puro, è un'idea corretta. Intanto vi faccio vedere come è avvenuta questa scoperta. Vedete, tutte queste cose abbastanza chiare, viste da vicino sono così, sono state indagate con uno strumento sul naso di Curiosity che si chiama APX-S, che è uno strumento che lancia del materiale radioattivo contro le rocce, queste reagiscono emettendo dei raggi X, i raggi X sono specifici delle sostanze. La base è una base rocciosa, le rocce bianche sono praticamente zolfo puro. Anche in Sicilia, tra l'altro, vedete, in Sicilia chiaramente c'è un vulcano, eccetera, e c'è tanto zolfo, ma molto dello zolfo siciliano è prodotto da batteri, sono batteri zolfo riducenti. Quindi aver scoperto, e qui chi ha fatto questa scoperta recente, ammette chiaramente che tra le spiegazioni c'è quella batterica. C'è poco da fare, però ammette chiaramente che oltre alla spiegazione batterica ce ne sono poche altre che convincono. Voi siete convinti che nel passato c'erano archeobatteri su Marte? Personalmente lo sono, anche ho messo anche nero su bianco questa cosa, ci mancherebbe, però già questa sarebbe una cosa formidabile, già dimostrare che su Marte in antico c'era attività batterica, ma, e qui la prossima volta è dove torniamo, provate a fare mente locale, insomma, c'erano anche batteri quando c'era molta acqua su Marte, per esempio in questa immagine, ma se ci fosse acqua liquida anche al giorno d'oggi, cioè se si dimostrasse che ci sono delle zone dove c'è acqua liquida, allora non potremmo tranquillamente non più parlare di archeobatteri antichi, ma addirittura di batteri che possono essere presenti oggi che parliamo. Acqua liquida su Marte ci può essere? Dipende dai punti di vista. Però acqua liquida su Marte, come vedremo la prossima volta, è un problema complicato ma bellissimo, e anche molto suggestivo. Acqua liquida su Marte non ci dovrebbe essere perché va molto freddo, ma ci sono dei meccanismi che in certi punti mostrano la presenza di acqua liquida. Se questa cosa è vera, come si può dimostrare, in quelle oasi molto, diciamo così, localizzate, come se fossero oasi del Sahara, in quelle oasi è assolutamente logico che anche al giorno d'oggi siano dei batteri, che danno, tra l'altro, dei risultati che, facendo dei paragoni con la Terra, sono risultati convincenti. Se la curiosità non vi è andata via, ricordatevi che risponderemo il 13 di marzo a questo tipo di indagine. E grazie a tutti.